여러분. She gets to heaven and she forgets the She just shakes the
.28, questa è Radio Onda Rossa, anzi questa è Radio Onda Rossa che trasmette da Amisnet, che si trova all'interno del centro sociale Strike. Dunque ringraziamo Amisnet, ringraziamo Strike e vi andiamo a raccontare che qui vicino a me, vicino a noi abbiamo il colui che è l'intrattenitore di questa iniziativa Strike, iniziativa di finanziamento proprio per lo Strike SPA, spazio pubblico autogestito. Molti lo conosceranno, credo che molti tra gli ascoltatori e le ascoltatrici della radio lo conoscono, perché lui è Gianni Gipi, famoso autore di fumetti, di graphic novel come si dice adesso, e anche illustratore. Lui collabora sia con Repubblica che con Internazionale. Dunque buonasera a te.
Ciao a tutti.
Allora, cominciamo subito dalla prima domanda. Fumetti, come dice Mattotti, una volta leggevo all'interno della sua intervista che lui diceva no, un graphic novel a me non piace, si chiamano fumetti o graphic novel?
Ma chi se ne frega? No. Cioè, non lo so, non mi pongo il problema, fumetti va bene, certo.
Ah, perché graphic novel sembra una cosa un po' fighetta.
È una roba che hanno inventato gli americani per sapere dove mettere questa roba negli scaffali delle librerie, in sostanza.
Sì, no, anche se poi nelle librerie soltanto forse da un annetto e mezzo a questa parte cominciano a trovare spazio i fumetti, perché altrimenti anche nelle più famose
graphic novel, sì. Non sapevano dove
vincere. Sì, infatti stavo tipo all'angoletti per terra a buttarli. Tu questa sera farai questa lettura musicale del tuo ultimo libro che si chiama La mia vita disegnata male. Un libro che non a detta mia, ma tutte le persone che conosco che l'hanno letto, siamo in parecchio, un libro veramente molto molto bello, in cui tu ti racconti una parte della tua vita, o sbaglio?
Sì, racconto dei pezzi più che una parte, salto in giro per il tempo, da quando ero ragazzino a quando ero adolescente e drogato, fino a un anno fa in sostanza.
Infatti una cosa che mi è piaciuta molto di questo libro è proprio perché appena finito quello che ho pensato, ho detto, vedi Gipi, era uno come noi.
C'è uno peggio di voi sicuramente.
Ma peggio da vedere, ti posso assolutamente assicurare che il peggio, come si dice, al peggio non c'è mai fine. Dunque, tu tra i tanti tuoi lavori poi magari ci racconti appunto come è andato, cioè proprio la costruzione di questo libro, perché è molto bello, perché è un libro di, così, si direbbe un libro di formazione in cui racconti appunto i tuoi anni dell'adolescenza, partendo da un fatto abbastanza curioso che è una malattia al pene. È un modo come un altro per raccontare comunque tutta la tua adolescenza, dal tuo passato punk fino alle tue tragedie sentimentali, ovviamente tragedie tra virgolette, perché tragedie non sono.
Beh, in realtà nasce proprio dalle tragedie sentimentali, anche se tragedie non sono, nel senso che non ho la superbia di dire a 45 anni faccio un'autobiografia mia, insomma, figuriamoci. Però mi sono guardato indietro, avevo uno sfacelo di storie d'amore quasi da serial killer alle spalle, e mi sono detto, ma perché ho fatto tanto male alle persone che mi volevano bene? E ho iniziato a riflettere. Io di solito faccio le storie soltanto sulla spinta di qualcosa della mia vita che non capisco. Siccome sono scemo nella vita di tutti i giorni e non capisco niente con la riflessione normale, per comprendere alcuni aspetti della mia vita devo raccontarli. Quando li racconto a volte c'è il miracolo, cioè che io capisco che si possano dire parolacce a questa radio.
Sì,
la voglia che cazzo facevo, capito? Cosa pensavo, eccetera, eccetera. E quindi ho iniziato a riflettere su questo e da lì poi sono cascato in una serie di altri ricordi, insomma, e questi ricordi si sono concatenati e hanno fatto una storia alla fine.
No, stavo pensando, mentre tu raccontavi alcune cose, non so se è un fatto proprio di età, a un certo punto della nostra vita arriva, che ne so, intorno ai 40 anni è il momento in cui si...
C'è un momento orribile in cui si scopre la debolezza, cioè finché si è ragazzi e giovani si ha un po' la sensazione di essere immortali e soprattutto il nostro corpo non ci ha mollati di solito, no? Poi succede che magari ti molla. A me è successo con questa storia della malattia al pisello, che è orribile per un uomo, è una cosa veramente, cioè non poter fare l'amore con la ragazza di cui sei innamorato e che ti ama è, cioè, una cosa che non auguro a nessuno. da lì sono finito a un mucchio di dottori completamente incompetenti e mi hanno sballottato per mesi mentre io sprofondavo sempre più all'inferno. Poi ne ho trovato uno bravo e adesso sto bene.
Hai detto una cosa molto curiosa, appunto parlavi dei giovani, però c'è un pezzo del libro in cui tu dici che odi i giovani.
Sì, lo so. Quella è una battuta, io dico.
No, lo so che
dopo aver raccontato le mie storie con l'eroina, gli acidi, eccetera, eccetera, c'è un personaggio che mi domanda. Non aveva mai parlato di queste storie. Io dico no, non l'avevo mai fatto perché avevo paura di influenzare in senso negativo i lettori più giovani. E lui mi domanda, e ora ha cambiato idea, e io gli rispondo, ora sono invecchiato e odio i giovani. Quella cosa lì è
farei
vera.
Di tutto per
farei di tutto per danneggiarli, sì. Quella cosa lì è vera. Cioè, per me è un atto di sincerità. Cioè, io quando vedo un ragazzo di 20-25 anni lo odio. Odio la sua energia, la sua forza, le possibilità che ha. Però lo amo allo stesso tempo. Solo che non mi va di fare l'ipocrita che ama i giovani, capito? Cioè, preferisco fare un atto d'amore con un gesto d'onestà.
Ah, io sto tranquillo perché non sono giovane. Perfetto, dunque vado sempre verso i 40, dunque magari lui alle mie spalle è un po' più preoccupato, magari un po' più in agitazione, ma casomai lo diamo anche insieme. Sì, anche se è proprio l'antitesi dell'energia. Stavo pensando, allora tu a parte hai una straordinaria striscia settimanale su Internazionale, lo dico perché una delle prime cose che leggo insieme a Mr. Wiggles e come me tantissime altre o da altre persone, e in cui scrivi, diciamo, tra i tuoi obiettivi in questa, che la possiamo chiamare striscia satirica, no, forse riduttivo neanche.
Sì, va bene, se no ci si rincarta il nome, sì, come con la grafica novel.
C'è questa striscia, mettiamola così, molto alla romana, in cui tra, così, diciamo, uno spaccato sulla realtà, scrivi, diciamo, molto del quotidiano, di quello che succede, certo, in quei giorni. Fondamentalmente tra i tuoi obiettivi e ciò che tu racconti in maniera sempre molto intelligente, soprattutto questa di quest'ultima settimana, racconti, tra i tuoi obiettivi hai spesso e volentieri razzismo, xenofobia e il Vaticano,
certo,
che ormai nessuno più osa, sì, toccare, anzi tutt'altro.
Ma io ho fatto un sogno, io l'ho fatto davvero, poi ci ho fatto una striscia, ho fatto veramente un sogno in cui ero a Roma in centro, cioè dove ora c'è il Vaticano, ahimè. E invece al posto di questo c'era un lago con delle papere, io guardavo in lontananza, c'era una barchina con due innamorati, io non capivo se erano due uomini o due donne, sicuramente non erano un uomo e una donna. E io stavo là e mi godevo questa bella scena di due innamorati e c'era questo lago con le papere pacifico, invece c'è il Vaticano. E io ho dei seri problemi con quel luogo. No, e poi voglio dire, cioè, per uno che fa questo mestiere l'Italia è il luogo ideale, cioè per essere inorriditi, intendo, che sì, è poi la cosa che serve per poi avere il motore che ti fa raccontare, ti fa fare appunto una striscia satirica. Purtroppo non manca mai il materiale, mai, anzi vieni superato ogni giorno.
È quello che stavo pensando anch'io quando raccontavi, siamo in piena barbarie.
Quindi allo stesso tempo è anche difficile, per cui io faccio un'altra operazione che non è quella poi della satira tradizionale, credo. Cioè io non esprimo poi un vero giudizio, cioè quando io parlo di razzismo io non guardo quelli di Forza Nuova o i nostri governanti, io guardo me stesso, cioè guardo i danni, ad esempio, che l'informazione, che l'ambiente che ho intorno ha fatto su di me, cioè guardo il mio mettere la mano al portafoglio, capito, in certe situazioni, cioè le paure che mi hanno messo. Quindi io, quando faccio satira, io la faccio su di me, solo che io la faccio, cioè nel senso, io mi rendo conto che ho degli aspetti di miseria come quello appunto della diffidenza verso qualcun altro, e quindi poi ci lavoro su e provo a aggiustarmi. Il problema è che ora, ad esempio, il razzismo è diventato
il senso comune, è diventato
linguaggio
normale. Sì, l'opinione pubblica.
Prima si diceva non ci sono più le mezze stagioni, ora i rom andrebbero messi tutti al muro.
Sì, ma tranquillamente, proprio, oltretutto.
Io ho una nipote rom, figurati te.
Ascolta, anche per me, ti chiedevo questo perché tu in un'intervista raccontavi, io non ho mai fatto politica, anche se hai lavorato per Cuore, sì, ormai parliamo di 14-15 anni fa, Cuore usciva.
Sì, dal 94 ho cominciato.
Appunto, però raccontavi, io non ho mai capito niente di politica, non so nulla di politica, anche quando ero giovane. Diciamo che
ora un po' ne so, nel senso che poi nel mondo sono stato costretto a infilarmici, però da ragazzo stavo completamente fuori a tutto, cioè avevo solo un senso di inquietudine, di repulsione diffusa verso quello che mi circondava, ma non capivo il senso di questa repulsione, soprattutto non avevo un'idea alternativa. quello è uno dei motivi per cui poi ho smesso di fare satira con cuore, appunto satira politica in senso tradizionale, perché io non avevo un'idea di società alternativa da contrapporre a quella che criticavo, per cui ero solo cinismo e quindi ero, per come mi vedo ora, un ipocrita. Ora un'idea di società ce l'ho, per cui sono più a mio agio quando critico l'altra società, insomma quella che abbiamo al governo in sostanza.
Allora, tu hai scritto nei tuoi libri che ho letto, appunto, a parte quest'ultima semi-autobiografia, chiamiamola così, hai scritto un po' di tutto, ossia sei partito, leggevo questa notte S in cui tu racconti i bombardamenti a Pisa nel 1943, oppure, non lo so, Baci dalla provincia in cui racconti attraverso gli occhi di alcuni adolescenti, giovani, chiamiamoli come ci pare e piace, però racconti appunto la vita di provincia, che poi è la vita che ti ha caratterizzato in qualche modo, certo, che ti ha formato, visto che sei cresciuto a Pisa.
Sì, sì, assolutamente. Io c'ho un'ossessione, tra l'altro, per quel periodo, me ne rendo conto da solo, cioè faccio molta fatica a staccarmi dal periodo di, diciamo, tra i 14 e i 23 anni della mia vita, semplicemente perché sono stati i più forti. Io sono stato per strada sempre, vengo da una famiglia ricca, ma per qualche motivo strambo me ne sono allontanato, ho fatto amicizia con gente che, insomma, entrava e usciva di galera, e ho speso tutti gli anni della mia gioventù a cercare di essere come loro, quindi a fare le stesse cose. Se loro andavano a rubare, io andavo a rubare, se loro si picchiavano, io mi picchiavo. E però non sono mai riuscito a colmare poi la differenza, perché comunque quando io poi sono finito in galera mio padre è rivenuto fuori e comunque ha potuto pagare un buon avvocato per levarmici.
Sì, perché comunque la galera è classista,
boh. Certo che sì.
Penso che sia certo uno dei più grossi esempi.
E quindi questo mix di momenti forti, capito, di esperienze molto forti vissute e di senso di colpa per aver avuto comunque sempre una via d'uscita alternativa che ai miei amici del cuore, cioè ai miei fratelli, non era concessa, è rimasto lì, è diventato il nocciolo del mio lavoro, in sostanza.
Un senso di colpa, come lo
vogliamo. Beh, io penso, sì, ora che ho quest'età e che posso fare discorsi così stupidi, posso dire che forse è senso di colpa.
Eh sì, no, penso che il senso di colpa sia il male del secolo, dunque io me ne porto appresso a
gli occidentali, sicuramente.
Me porto appresso a vagonate. Allora, torniamo al fumetto, così come viene chiamato. Abbastanza. Allora, tu vivi tra Roma e Parigi e Pisa, da quello che sì, so, da quello che ho letto, anche perché se vuoi mangiare con il disegno, col fumetto e tutto, bisogna andare via da questo paese che non dà nessuna opportunità a nessuno, e questo puoi confermarcelo.
Sì, più o meno è così. Ora le cose stanno cambiando, cioè per me sono cambiate, devo dire la verità, cioè l'ultimo libro è andato bene, le cose sono cambiate.
Oggettivamente bello.
Però finora, sì, ma è andato bene perché sono finito in TV, cioè alla fine il passo me l'ha fatto fare quello, capito? Cioè l'uscire dai 5.000 lettori di fumetti tradizionali e andare a un pubblico diverso. Se non fossi andato in TV non sarebbe mai successo, probabilmente. Però fino a quel momento lì, per campà, dovevo lavorare con la Francia, per forza. Là i numeri sono 5 volte di più che qua, insomma, se fai un libro a 5.000 copie qua lo fai da 25.000 in Francia e 15 campi.
Una domanda che te l'ho fatto a tutti: perché il fumetto? Io te lo dico perché, a differenza di molti altri, il tuo stile sembra sempre molto, non lo so, molto semplice. Sembra quasi che ogni volta che tiri giù le tue tavole li fai su pezzetti di carta tipo questo, al volo, sembrano proprio schizzi, ma anche la scrittura, il lettering e tutto, sembra tutto molto, a me piace proprio per quello, e non c'è, sembra che non ci sia un'elaborazione, che sia proprio un fiume, un getto e tutto.
Beh, negli ultimi due libri è stato così. Io ho una passione che non è quella del costruire un plot o una trama, come si dice, appassionante. Io ci tengo a far sì che l'oggetto su cui lavoro, che il racconto che metto sulla pagina, abbia un principio di vita dentro di sé. E con gli anni ho scoperto che questo principio di vita, cioè di freschezza, riuscivo a darglielo soprattutto se lavoravo sull'improvvisazione, e quindi con uno stile a volte anche azzoppato, con un disegno non curato, ma che comunque poi mi trasmette la stessa sensazione che mi trasmette la vita, cioè l'esistenza, cioè caos e armonia.
Chi ti ha mai ispirato? Questa domanda te l'hanno fatto tutti, eh? Cioè a chi
tutti,
ti ispiri?
Tutti mi hanno ispirato, dalla mia mamma a Igor, che aveva pubblicato i miei primi libri, a tutti gli autori di fumetti che ho conosciuto, a Carver nella letteratura.
Qui mi hanno dato un foglietto con scritto, te lo dico, gli chiedi di Andrea Pazienza.
Gli chiedi di Andrea Pazienza. Andrea Pazienza è stato probabilmente la persona grazie alla quale io faccio questo mestiere. sono stato un suo fan, proprio di quelli, fan timido, sai, di quelli che andavano a Lucca Comics allo stand dove c'era lui e non osavano nemmeno chiedergli il disegno. E poi ho fatto un corso con lui di fumetto di 2 settimane a casa di Jacopo Fo, e là mi si è materializzato in carne, e oltre alle cose importantissime che mi ha detto in quell'occasione, che non mi sono mai più uscite di testa, ho visto che si poteva essere quella cosa lì, cioè potevi davvero vivere, essere uno che guarda il mondo e lo racconta, mentre invece per me prima era un alieno, invece era una persona, insomma. Quindi senza la sua operazione sullo scoprirsi, sul raccontare senza veli le cose, io non avrei mai fatto questo mestiere.
Cioè, in modo come ti ha detto praticamente, osserva e fai, e scrivi.
Beh sì, sì, non solo osserva, e scopriti la questione, cioè renditi vulnerabile. Cioè quando racconti alza le mani, abbandonati, cioè fatti fa male da chi ti legge, capito?
Nell'ultimo libro l'hai fatto.
A volte anche troppo, cioè, la mia mamma fatto, era arrabbiatissima.
L'hai fatto, sì, perché comunque racconti delle parti molto intime.
Beh sì, un uomo che racconta che non gli si drizza il pisello, penso che sia il massimo raggiungibile per l'autodistruzione, soprattutto per le fan femminili.
Senti, guarda, visto che siamo in chiusura, perché poi i tempi, abbiamo anche tantissime, certo, altre cose da fare, raccontiamo anche un attimo l'iniziativa di questa sera, in cui tu leggerai alcuni stralci del libro.
Sì, questa è una bella cosa che mi diverto molto a fare. Ho 2 amici musicisti che sono Paolo Durante e Luca Giovacchini, che mi accompagnano. Abbiamo messo su proprio uno spettacolo, abbiamo fatto le prove con una band, io leggo una prima parte del libro, è chiaramente un'operazione di propaganda commerciale schifosa, perché poi tutti vogliono sapere cosa succede dopo e se lo comprano. E facciamo una roba che è un misto tra una lettura, un concerto e uno spettacolo teatrale, in sostanza.
Però guarda che la maggior parte delle persone che vengono a sedere il libro già l'hanno letto tutto.
Allora vabbè, allora dovremo fare in modo di suonare bene e di leggerlo bene.
Te lo dico, allora. Dunque, ci sarà un futuro per il fumetto in Italia, te lo chiedo un appassionato, perché non sono molto appassionato, al di là del fatto, perché poi a me piace moltissimo anche come illustratore, tu collabori con la Domenica di Repubblica, con le tue appunto illustrazioni e la tua tecnica con cui ti eserciti, quella dell'acquerello, sbaglio?
Sì, ora prevalentemente quella, sì, lavoro anche a olio, però insomma per le illustrazioni per i giornali devo essere rapido, quindi acquerello, sì. E vuoi sapere se c'è un futuro per il fumetto in Italia? La domanda è differente, la domanda è se c'è un futuro per l'Italia, se c'è un futuro per ogni ambito culturale
in Italia. Non credo. Io al momento non credo.
Io nemmeno, però la vita ci sorprende sempre.
Sì, dunque io non siamo in chiusura, vedo altre persone che ti hanno raggiunto qui, che magari se avete una domanda da fargli al volo facciamola, perché poi lasciamo spazio e andiamo a cena. Vabbè, noi ti ringraziamo, ridiamo l'appuntamento intorno alle 22, inizierà l'iniziativa qui a Strike. Ringraziamo nuovamente, visto che sta andando in onda in diretta su Radio Onda Rossa, sull'87.9 di Radio Onda Rossa, ringraziamo nuovamente Amisnet che ci ha ospitato in questo spazio, ringraziamo nuovamente Gipi per la sua disponibilità, e comunque non te ne vai prima di averci firmato le copie del libro, questo sia chiaro e scontato, va bene?
D'accordo.
Ciao, grazie. Ciao, ciao. Ciao. Start up the same.